Allora, intanto cominciamo, buonasera a tutti. Si apre con questo appuntamento il ciclo di conferenze organizzato dal Centro Culturale Candiani, dall'Università Popolare di Mestre, dall'Associazione NEMUS e dalla Società Filosofica Italiana sede veneziana, dal titolo I filosofi e la bellezza. Dopo 4 anni in cui il percorso è stato scandito dal susseguirsi in ambito diacronico della tradizione del pensiero filosofico occidentale, quest'anno si è scelto un tema che è trasversale a tutti i periodi della tradizione filosofica e che assume delle caratteristiche particolarmente importanti già da subito, cioè già dall'epoca dei Greci. E badate, assume delle caratteristiche talmente importanti che quel tipo di approccio segna anche il modo in cui noi oggi valutiamo la realtà che ci circonda ed esprimiamo il giudizio di mi piace, non mi piace, è bello, non è bello. Quindi vedremo lungo tutto questo grosso modo 2000-2500 anni perfezionarsi il canone e i canoni attraverso i quali si definiva ciò che è bello, partendo da Platone oggi, poi con Longino, l'autore di un trattato sul sublime, di cui non conosciamo molto di Longino, ma conosciamo appunto questo trattato che ci è pervenuto, poi San Tommaso, quindi ci trasferiamo in epoca medievale, da qui in un filosofo dell'illuminismo, Leibniz, quindi Kant, entriamo a pieno titolo nell'epoca romantica con Schiller e l'estetica romantica, infine Croce, l'idea della bellezza in ambito ormai moderno, Benjamin, l'idea dell'opera d'arte nell'età della tecnica, e infine le ragioni del brutto nell'età contemporanea, vale a dire come si fa ad accettare una categoria come il brutto e a riqualificarla, come sta accadendo in maniera spesso provocatoria, ma comunque in modo tale da modificare i canoni di riferimento in epoca moderna. Io mi occuperò di Platone questa sera e comincerò subito a farvi vedere alcune immagini. Dopo le quali proverò ad accompagnarvi all'interno di quella che è stata la concezione del bello, la prima concezione del bello in epoca classica. Cioè la prima concezione del bello significa la prima volta in cui ci si è posti il problema di che cosa è bello e si è tentato di stabilirlo. Per tentare di stabilire che cosa è bello occorreva avere tutta una serie di elaborazioni intellettuali alle spalle ed è quanto sta alle spalle del pensiero di Platone. Questa è una immagine, vedete, di donna, estremamente elaborata, è in terracotta, è una antefissa, cioè è qualcosa che appartiene alla struttura di un'abitazione, di un tempio, e che di solito è posta in un cornicione. Guardate l'equilibrio e il modo in cui il viso è incorniciato dalla vellosa acconciatura che poi ridiscende lungo le spalle, lungo il collo e poi se ne va sulle spalle. ancora una testa, questa è di una divinità, dei Dameia, frontone ovest, tempio di Zeus ad Olimpia. Rispetto alla tradizione precedente, lo sguardo e il viso non sono più tipicizzati, sono immediatamente connotati da espressioni che sembrano più realistiche. Atena, una divinità dal volto perfettamente umano. Non è chiaro se sia un fanciullo o una fanciulla da questa ripresa. Una testa di filosofo, Aristotele. Osservate anche in questo caso la cura con cui è riprodotta la capigliatura, lo sguardo e soprattutto la barba che caratterizza l'idea di filosofo. La conciatura vista dal retro. Ancora una parte di testa proviene da Selinunte. Un particolare di vestito, drappeggio, Museo di Pergamo, sarcofago, scene di vita offerta alla divinità, la cura dei particolari e sempre il panneggio in prima evidenza. Altro particolare dello stesso sarcofago. Questa volta l'altare, siamo al Pergamon Museum di Berlino, la Venere di Milo, che è al Louvre, la Nike di Samotracia, che è al Louvre, Iside, una divinità dal volto umano, in marmo nero e bianco, la fotografia rende male l'effetto, era marmo nero, Venere e Marte, in una coppia che sembra di umani, e qui passiamo all'epoca del neoclassicismo, dove si riadoperano tutta una serie di elementi caratteristici, la interpretazione, l'iconografia e l'idea della riproduzione su marmo dei greci, in epoca ormai possiamo dire moderna, quasi contemporanea. Rispetto alla lontananza del tempo. Qui abbiamo Bernini, quindi qui siamo ancora nel periodo intorno al 1600. E Canova, ancora qualche secolo successivo, siamo alla Villa Borghese, e qui ho finito. Alcune immagini per darvi l'idea allora di quella che è la concezione di bellezza per i greci e il suo perdurare nella ripresa che appunto viene chiamata neoclassica. Ma cosa vuol dire bello? La parola bello in greco si dice kalos. Tutti quanti voi, se avete fatto un giretto per la Grecia, avrete sentito dire kalispera, kalimera. Kalos è bello. Però kalispera, kalimera, noi lo traduciamo con buon giorno, non bel giorno. E il problema è proprio questo. C'è una stretta connessione tra bello e buono che occorre tenere presente. Esiste la parola buono in greco, che è agathos. Ma quando si accenna al tratto più fortemente etico del concetto di bellezza, kalos e agathos finiscono per avvicinarsi, al punto che in latino c'è solo bonum e non c'è bello. Questo è interessante, cioè vediamo che è sentito esattamente alla stessa maniera il bello e il buono nel mondo latino. Esiste nel mondo latino una parola che identifica il bello? Ci mette sulla traccia l'antico volgare italiano. Non so se qualcuno di voi si ricorda Dante Alighieri, che dice: tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, e continua, no? Onesta. Onesta vuol dire bella. Onestum in latino è adoperato anche con l'accezione di bello. Però effettivamente bisogna tenere presente che proprio bonum è una parola classica per indicare il bello e buono. Bello e buono che i greci a un certo momento identificano anche tecnicamente, nel senso che usano l'espressione kalokagazia, kalos kai agathos, e usano l'espressione unendo dunque le due parole. Quindi, da questo punto di vista, è già chiaro che ci si avvicina a una concezione di bellezza che non è immediatamente avvicinabile alla concezione dell'utile, alla concezione di ciò che è appropriato, di ciò che è vantaggioso. Ecco, utile, appropriato, vantaggioso sono tutte espressioni che hanno una loro possibile terminologia, ma che appartengono tutte al campo semantico di questa idea di bello. E l'idea di bello si impone nel momento in cui si cerca di capire a quale dei sensi, per esempio, il bello si applichi. Perché ci può essere il bello da ascoltare, che diventa anche il piacevole. Ci può essere il bello nel dire, calone e i pain. Vuol dire in modo bello, dire in modo retoricamente raffinato, e già Omero usa questa espressione. Però è del tutto evidente che questo bello per i greci si applica al vedere, alla vista. È il senso che più di tutti li convince e li autorizza a definire se qualcosa è bella o è piacevole o non lo è. E allora avviciniamoci a questa parola che indica il vedere. E in questo caso scopriamo che entra in campo un altro concetto che è decisivo per noi oggi, il concetto di idea. La parola idea, che in greco è eidein, idea, è tutta quanta connessa al verbo che esprime il vedere. C'è una forma verbale greca che nella sua struttura di coniugazione presenta nell'auristo, cioè nella forma del passato e poi anche nella forma del perfetto, il radicale eid, che è quello di idea. Quindi un verbo che normalmente è usato, non so se qualcuno di voi l'ha sentito, il verbo orao, che sta per vedere, nella forma del passato ha eidon, la stessa forma che ritroviamo in idea. Quindi vedere è ciò che ha a che fare con l'idea, ma guardate bene, questo verbo, questa stessa espressione, eidon, proprio al perfetto e all'auristo, significano ho visto e dunque so. Ecco il passaggio che diventa interessantissimo. Il verbo vedere ha a che fare con il verbo sapere. L'idea è qualcosa che allude alla sapienza. E qui adesso devo aiutarmi con qualche disegno per farvi intuire come si arriva a Platone.
Qua abbiamo delle cose belle, possiamo dire, ma ci si domanda, Platone si domanda, perché questo è bello? Perché questo gatto è bello? Perché questa montagna è bella? Perché questa sedia è bella? Che cosa hanno in comune questi enti? Hanno in comune il fatto che partecipano all'idea di bellezza. E il problema è dove sta la bellezza. Se io prendo un gatto, una sedia, una montagna, in qualsiasi ente, e lo guardo, dove sta la bellezza? Posso dire che è bello perché partecipa all'idea della bellezza, ma la bellezza in sé dove sta? Ecco, vedete, Platone ha immaginato che il gatto, la sedia, la montagna, eccetera, appartengano tutti al mondo che diviene. Il gatto è un animale che diviene, nasce, vive, si muove, miagola, mangia, eccetera. anche la montagna ha lo stesso avvicendarsi, che magari sia più difficile da percepire perché è dilatato nel tempo, ma anche la montagna diviene così. La sedia che prima non c'era, poi è costruita e poi viene infilata nel caminetto quando non funziona più. Noi stessi diveniamo e non siamo realtà autentiche, perché siamo realtà divenienti. Le realtà autentiche, proprio perché sono autentiche, e autentico vuol dire vero, sono eterne, secondo Platone. Pensateci un attimo, perché sono eterne le realtà vere? Le realtà vere sono eterne per il fatto che non possono mai finire di essere vere. Perché se una cosa finisce di essere vera, vuol dire che a un certo momento non è più vera. E il vero non può mai finire di essere vero. Che il vero o è vero o non è vero. Allora, il vero, se è vero, da sempre è vero e sempre sarà vero. Dunque, Platone ha in mente un sistema eterno, è quella è la verità. Ora, io posso immaginare che esista eterna l'idea di gatto, cioè che qualsiasi uomo nella storia, dal 50.000 avanti Cristo fino ad oggi, quando pensi a un gatto, pensa sempre alla stessa eterna idea di gatto. Mai dirà che questo è un gatto. D'accordo? Tutti quanti, anche se pensiamo al gatto giallo, al gatto bianco, al gatto verde, a quello buono, a quello mansueto, a quello feroce, non pensiamo mai a questo. Pensiamo all'altro. E questo vale per tutto. A questo punto, esiste anche l'idea di bellezza? Ecco il problema. Cioè, le idee sono solo ideali rispetto a traduzioni concrete nella realtà diveniente, oppure sono idee anche di, uso una parola moderna, di concetti? Perché la bellezza è un concetto. Ecco, vedremo che Platone si pone questi problemi. E lo fa anzitutto in un testo, in un dialogo, in una sua opera costruita attraverso un gioco di interlocuzioni tra Socrate e un suo amico che si chiama Ippia. Vi porto subito a leggere questo testo, perché andiamo a vedere alcune caratteristiche di questo dialogo. È un dialogo molto interessante, molto bello, parecchio trascurato, perché non tutti sono d'accordo sull'attribuzione di questo dialogo a Platone. Può anche darsi che non sia proprio di Platone, ma appartenga al cerchio dei suoi amici. In ogni caso è un dialogo davvero importante. Noi abbiamo due dialoghi che si chiamano Ippia, e per distinguerli, uno viene chiamato Ippia Maggiore, ed è Peri tu calu, sul bello, e poi abbiamo un Ippia Minore, che è invece sulla verità-falsità. L'Ippia Minore è riconosciuto sicuramente come platonico, per questo ci sono delle perplessità, ma direi che ci si sta ultimamente orientando per l'autenticità del dialogo. Leggiamo questa prima parte. Se quindi il bello è causa del buono,
il buono verrà a essere, cioè il buono verrà a esistere grazie al bello. Per questa ragione sembra ci impegniamo per avere l'intelligenza e tutte le altre cose belle, perché la loro opera, il loro figlio, cioè il figlio delle cose belle, è degno di ogni impegno, e questo figlio è il buono. Perciò che stiamo scoprendo, è probabile che il bello assuma nei confronti del buono l'aspetto di un padre. Il bello produce il buono. Ecco, questa è una ipotesi avanzata nel dialogo. Io per semplicità già prima vi ho detto che alla fine in realtà bello e buono coincidono. Ma qui, in questo dialogo, uno dei problemi posti è: bello e buono coincidono? E sembrerebbe dapprima potersi dire che il bello è il padre del buono. Come dire, quando io vedo cose belle, non posso non essere o diventare buono. Ippia risponde: certo, ciò che dici è molto bello, o Socrate. Osservate la risposta: ciò che dici è molto bello significa ciò che dici può produrre cose buone, perché è molto bello. Socrate risponde, replica: e non è bello anche dire che il padre non è il figlio e il figlio non è il padre? E quindi non è anche bello dire che l'uno non produce l'altro ma stanno insieme? Sì, bello è di certo. E né la causa è prodotta, né per converso ciò che è prodotto è la causa. E quindi il povero Ippia comincia a dubitare di quella asserzione: il bello è il padre del buono. E vediamo che viene condotto al mettere insieme le due attribuzioni. Dici il vero, per Zeus, ottimo uomo. Allora buono non è il bello, né il bello è il buono. O ti pare che questo sia possibile a partire da quanto abbiamo detto? No, per Zeus, non mi sembra. Ma ebbene, siamo soddisfatti? Vorremmo forse dire che il buono non è il bello, né il bello è il buono? No, per Zeus, non mi soddisfa assolutamente. E per Zeus è proprio così, Ippia, anzi, questo mi soddisfa ancor meno di ogni altra cosa detta. Ecco, è un po' complicato per noi capire bene i passaggi, perché è chiaro che è estrapolato da un contesto. Però la tendenza dell'intero dialogo è tutta questa: cercare di mostrare come vedere una cosa bella dipende dalla dipendenza con l'idea di bellezza e ha a che fare con il riconoscimento che bellezza e bontà si avvicinano. A questo punto, che cos'è che caratterizza l'aspetto di bontà e bellezza di un qualcosa all'interno della visione di tutto ciò che esiste? Ora, tenete presente che tutto ciò che esiste nel senso del mondo diveniente viene chiamato dagli antichi e anche da Platone cosmo. Vi sarete certamente chiesti che cosa ha a che fare il cosmo con la cosmesi. Perché cosmo vuol dire ciò che è bello. Quando ci occupiamo di renderci belli esteticamente, stiamo appunto entrando all'interno del mondo della cosmesi, e il cosmo è il luogo che esprime appunto la cosmesi, la bellezza di come ci si presenta. Ma perché il cosmo è bello? Il cosmo è bello perché è perfettamente ordinato. Entra in campo un altro vocabolo fondamentale, il vocabolo dell'ordine. È bello il cosmo perché tutto si muove in un sistema sincronico, in un equilibrio perfetto di parti. E allora ecco che anche le cose che esistono sono belle se appartengono a questo ordine, se ricevono senso perché sono all'interno di questo ordine. Sono parole importanti queste, che ci portano in direzione di questa connessione. Bello abbiamo detto, buono, adesso però mettiamo ordine. L'ordine ha a che fare con la disposizione, ma ha a che fare anche con il modo in cui ci si inserisce nella disposizione delle cose. E i greci adoperavano una parola che tutti quanti conosciamo, ma di cui non ci ricordiamo bene il significato, la parola metron. Traduciamo tutti con metro, ma metro vuol dire semplicemente misura. Far le cose secondo la giusta misura significa avere un perfetto equilibrio nel modo in cui ci si organizza. Quindi ordine e misura stanno perfettamente insieme nella prospettiva del cosmo. Ogni movimento degli astri, che tra l'altro, aperta parentesi, sono ritenuti divinità, perché sono perfetti. Ogni movimento è perfettamente ordinato, perfettamente misurato rispetto a quella che è, secondo Platone, l'anima del mondo. Cioè qualcosa che dà a tutto questo insieme la sua vita. Bello, ordine, misura, e per questo, ho detto prima, perfetto. Perfetto vuol dire, nel latino, che è fatto, che è concluso. Concluso vuol dire che ha raggiunto la sua migliore completezza. Che cosa ha raggiunto la sua migliore completezza? Ciò che appartiene al mondo delle idee, ricordate prima, no? Non il gatto ha raggiunto la sua completezza, ma ha raggiunto la completezza, ed è da sempre completa l'idea del gatto, alla quale il gatto cerca disperatamente di avvicinarsi. Un albero, io guardo un albero, non è che possa pensare che qualsiasi albero che vedo è perfetto. Quello sta soffrendo perché non l'abbiamo innaffiato, quell'altro ha preso fuoco, quell'altro c'è stata una tormenta di neve che ne ha spezzato i rami. E non è l'albero perfetto quello. L'albero perfetto è l'albero ideale, in cui tutte le sue componenti sono perfettamente in ordine. Quella è la traduzione dell'albero del nostro mondo. E adesso capiamo allora che cos'è
la bellezza ideale. La bellezza ideale è la bellezza che se ne sta nella sua perfezione e a cui io tento con tutte le mie forze di avvicinarmi. Quindi quando prima abbiamo visto quelle immagini, abbiamo visto le immagini di opere d'arte, erano tutte quante statue, che erano eseguite da qualche artista il quale si riproponeva di tradurre nel mondo diveniente la perfezione. Erano traduzioni il più possibile vicine all'idea che quell'artista aveva di perfezione. Platone è convinto che, purtroppo, per quanti salti mortali faccia, nessun artista è in grado di riprodurre il bello ideale, che dunque rimane ideale. Rimane qualcosa che può ispirarlo, ma neanche Fidia o Michelangelo è riuscito a rendere nella sua completezza ciò che per definizione non è ideale. Il reale vero non appartiene al mondo diveniente. E allora ecco che Platone, nel secondo e terzo libro della Repubblica, si impegna a dimostrare che gli artisti, tutto sommato, non hanno motivo di far parte di quello che è lo Stato e la Repubblica migliore. Perché? Perché già il mondo in cui viviamo è fatto di traduzioni divenienti e quindi non adeguate del mondo ideale. L'opera di un artista che imita quello che vede è ancora di più lontana dalla verità. La verità è ideale. La realtà che noi viviamo è copia e l'artista produce qualcosa ispirandosi non all'ideale ma alla copia che vede. Quindi quando Fidia disegnava la Venere di Milo, scusatemi, riproduceva l'artista che ha costruito la Venere di Milo, forse Prassitele, chi aveva in mente la Venere ideale? No, dice Platone, aveva in mente una bella ragazza che aveva visto per strada. E quindi quella era una copia di una copia. Quindi siamo lontani dalla verità al terzo grado. Per questo motivo, tutto sommato, la città, la polis perfetta, non ha bisogno dell'artista. Ci potrà entrare per altri motivi, ma non certo sarà l'artista che dovrà guidare la polis dei cittadini. Quello che rimane sullo sfondo è il bello ideale, è il buono ideale. Platone usa l'espressione il bello in sé stesso e soprattutto
si chiede se questo bello in se stesso, che costituisce la verità, della di quello che noi immaginiamo sullo sfondo rispetto a ciò che sperimentiamo tutti i giorni, ecco, questo bello e vero, che è il perfetto, si chiede se sia comunque da tener presente nella nostra attenzione per diventare migliori. Allora, in sostanza siamo a questo punto. Ordine, buono, bello, stanno sullo sfondo, sono ciò che vorremmo ottenere. La realtà diveniente è quella in cui viviamo. Come facciamo a puntare, come facciamo a dirigerci in quella direzione, quali strumenti abbiamo? Non vale la pena che evochiamo gli artisti, perché gli artisti si limitano a fare copie di copie. Ma dove possiamo trovare lo spunto per procedere? Nel Simposio Platone discute sull'amore. E l'amore viene immaginato, secondo una serie di proposte fatte dai suoi amici lì presenti a brindare e a banchettare insieme, ma è soprattutto alla fine che Socrate si espone e dice la sua su che cos'è l'amore, o meglio, lo fa dire a una sacerdotessa, cioè dice: io invece che rispondere e dire come la penso sull'amore, vi dirò quello che la sacerdotessa, la profetessa Diotima di Mantinea mi ha raccontato. Ecco, è proprio qui il problema, la chiave che Platone introduce e che diventa decisiva. L'esperienza della bellezza estrema la si ha in ambito amoroso, è un'esperienza erotica. Eros diventa in pratica lo strumento, badate bene, della bellezza, della bontà e della verità. Vedete come siamo in uno sfondo che, se ci pensiamo bene, sta all'origine di molte cose che noi pensiamo oggi. Basta semplicemente che ciascuno di voi faccia lo sforzo di immaginarsi il giorno in cui si è innamorato di qualcuno e quel qualcuno era la persona più bella del mondo. Chi dice, chi non dice, la mia mamma è la più bella di tutte? È un classico, no? E ovviamente non si accorge dei difetti, dei problemi fisici. No, la mamma è il massimo, è la cosa più bella. L'innamorato o l'innamorata sono la cosa più bella. E ci dimentichiamo di tutti e non vediamo, anche fisicamente, più tutti i difetti che magari a distanza di 30-40 anni rivediamo o cominciamo a vedere. È una situazione di sbilanciamento. Siamo, aperte virgolette, ma è vero, fuori di testa. Vuol dire che non stiamo più usando la ragione. L'esperienza erotica è un'esperienza che ci porta a superare i confini del mondo reale. Dunque, per questo Platone è convinto che nell'esperienza erotica ci sia la possibilità di avvicinarci alla bellezza, perché usciamo dalla dimensione delle cose determinate e divenienti e ci avviciniamo al mondo delle idee, al mondo, appunto, ideale. Nell'esperienza erotica noi tendenzialmente confondiamo reale e ideale. Siamo disposti a dire che quella povera realtà umana in realtà è la massima delle bellezze che possiamo mai immaginare. È un passo importante questo. E allora vi invito a leggere insieme il passaggio del simposio dove ci si avvicina a questa soluzione. Diotima sta parlando e dicendo a Socrate appunto come deve leggere la sua realtà. Chi sia stato educato fino a questo punto rispetto alle cose d'amore, contemplando una dopo l'altra nel modo giusto le cose belle, costui, pervenendo ormai al termine delle cose d'amore, quindi cose belle e cose d'amore sono intrecciate, scorgerà immediatamente qualcosa di bello, per sua natura meraviglioso, proprio quello che, o Socrate, a motivo del quale sono state sostenute tutte le fatiche di prima. In primo luogo, questo qualcosa di bello per cui si è sempre lottato, è qualcosa che sempre è l'eternità. Dunque, noi riteniamo che sia veramente bello quel bello che è eterno. Riteniamo che veramente sia amore quello che dura sempre. E che non nasce né perisce, non cresce né diminuisce, e inoltre non è da un lato bello e dall'altro brutto. Questo è uno dei problemi che si ponevano prima e anche nell'Ippia Maggiore. Com'è che questa cosa è bella da un certo punto di vista e brutta da un altro punto di vista? Capita spesso, quando guardiamo qualsiasi oggetto, credo che tutti siamo disposti a dire che bellissimo, però se guardiamo bene, che ne so, la bocca è troppo larga, le orecchie sono un po' storte, perfetto, ma la pelle è di un aspetto poco carezzevole, eccetera. Guardo una montagna stupenda, però poi uno pensa, ma quanti sono morti salendo? Insomma, non è proprio così bella. Il problema era, è possibile essere insieme belli e brutti? Cioè, voi capite che dal punto di vista della bellezza ideale questo è da escludersi. E allora stiamo parlando di qualcosa che sempre è, non nasce né perisce, non cresce né diminuisce, non è più bello un giorno e meno bello il giorno successivo. Né talora bello, talora no, né bello in relazione ad un'altra cosa e di brutto in relazione a un'altra. Pensate che cos'è lo zucchero, bello in relazione a un certo tipo di cibo e brutto in relazione a un altro tipo di cibo. Né in quanto bello per alcuni e brutto per altri, anche qua la relatività del giudizio nostro di fronte alle cose. E neppure il bello si mostrerà a lui come un volto o come delle mani, né come alcun'altra delle cose di cui il corpo partecipa, né si mostrerà come un discorso e come una scienza, né come qualcosa che è in qualcos'altro, ad esempio in un essere vivente, oppure in terra o in cielo, o in qualcos'altro, ma si manifesterà in se stesso, per se stesso, con se stesso, come forma unica che sempre è. Ecco, questo è il bello ideale. Invece, tutte le altre cose belle partecipano di quello in un modo tale che, anche se esse nascono e periscono, quello in nulla diventa maggiore o minore, né patisce nulla. Insomma, la bellezza è qualcosa che non aumenta né diminuisce per il fatto che esistano più o meno cose belle nel mondo di noi. La bellezza se ne sta lì. È sempre quella. E quando uno, adesso vediamo il processo di avvicinamento, partendo dalle cose di qua giù, mediante l'amore dei giovanetti in modo retto, qui si accenna al percorso, chiamiamolo pederastico, dell'educazione greca, sollevandosi in alto comincia a vedere quel bello e gli viene a raggiungere in un certo senso il termine, cioè il punto più elevato. Infatti la giusta maniera di procedere da sé o di essere condotto da un altro nelle cose d'amore è questa: prendendo le mosse dalle cose belle di qua giù, al fine di raggiungere quel bello, salire sempre di più, come procedendo per gradini, da un solo corpo bello a due, e da due a tutti i corpi belli, e da tutti i corpi belli alle altre belle attività umane, e da queste alle belle conoscenze, e dalle conoscenze procedere fino a che non si pervenga a quella conoscenza che è conoscenza di null'altro se non del bello stesso, e così giungendo al termine conoscere ciò che è il bello in sé. E questo il momento nella vita, o caro Socrate, disse la straniera di Mantinea, che più di ogni altro è degno di essere vissuto da un uomo, ossia il momento in cui un uomo contempla il bello in sé. Spero che abbiate colto il crescendo che è presente, il bello nei corpi, il bello spirituale, il bello della conoscenza, il bello in sé. Cioè è una scala di capacità di avvicinarsi alla bellezza. Questa scala poggia sull'esperienza amorosa, che è un'esperienza per la quale Platone usa anche l'espressione entusiastica. Anche qui gioco facile nel farvi capire che cosa significa in greco entusiasmo. Non ci pensiamo mai, ma entusiasmo vuol dire mettersi dentro a Dio. Entusiasmos, entheos. L'entusiasmo è essere all'interno della divinità, avvicinarsi alla divinità. La persona entusiastica è la persona che è inviata, è entrata in Dio. E quindi l'esperienza entusiastica, legata all'esperienza d'amore, è l'esperienza che porta progressivamente alla felicità e al bello. Questa scala è un'ascesa, e trattandosi di un'ascesa è importante anche capire le sfumature e la delicatezza e i problemi che ci sono in questa ascesa. Per far questo vi faccio leggere, leggiamo insieme, da un altro dialogo, il Fedro, nel quale è descritta l'esperienza di chi un po' alla volta è iniziato, cioè di chi è entrato all'interno di un percorso di accostamento alla bellezza. Ecco l'ultimo passo. Dunque, chi non è di recente iniziato o è già corrotto, ebbene costui non si innalza prontamente di qui a lassù verso la bellezza in sé, quando contempla ciò che quaggiù porta lo stesso nome. Cioè, stiamo dicendo, colui che non è abituato a far riferimento al bello in sé, quando guarda le cose di questo mondo, nemmeno si accorge che possono essere belle. Chi è corrotto non si accorge delle cose belle. Di conseguenza, guardandola, la bellezza, non la onora, ma dandosi al piacere come un quadrupede, cioè come un animale, che cerca solo di montare e generare figli, e abbandonandosi agli eccessi, non prova timore e non si vergogna nel correre dietro ad un piacere contro natura. Invece colui che è di recente iniziato e che ha molto contemplato le realtà di allora, quando vede un volto di forma divina, cioè che intuisce che c'è qualcosa di bello, che imita bene la bellezza, o una qualche forma del corpo, dapprima sente i brividi e qualcuna delle paure di allora penetra in lui. Poi, guardandolo, lo venera come un dio. E se non avesse timore di essere ritenuto in uno stato di eccessiva mania, offrirebbe sacrifici al suo amato, come a un'immagine sacra e a un dio. Al vederlo, vuol dire al vedere l'innamorato che per definizione è bello, lo coglie come una reazione che proviene dal brivido e un sudore e un calore insolito. Infatti, ricevendo attraverso gli occhi l'effluvio della bellezza, gli occhi, la vista, si scalda nel punto in cui la natura dell'ala si alimenta. L'innamorato è immaginato come un'ala che può alzarsi in volo. La natura dell'ala si alimenta e una volta riscaldatasi si sciolgono le parti che stanno attorno ai germi, le quali, essendo da tempo chiuse per inaridimento, non lasciavano germogliare le ali. Quindi le parti dell'ala che consentono di esprimere l'energia per innalzarsi finalmente si aprono. Immaginate la situazione psicologica, che qui è tradotta in termini visivi, di chi non osa esprimersi in un rapporto affettivo, perché si sente inaridito. E qui il problema è, quando ci si innamora, si aprono, immagina Platone, tutte le caratteristiche fisiche che consentono di sentirsi leggeri. Pensate a come si cammina leggeri quando si è innamorati. Sembra di camminare sull'acqua. In seguito all'affluire del nutrimento, lo stato dell'ala si gonfia e comincia a crescere dalla radice e per tutta quanta la forma dell'anima. Infatti un tempo l'anima era tutta alata e dunque a questo punto ribolle tutta quanta e palpita. E quello che provano i bambini allorché mettono i denti, al momento in cui questi cominciano a spuntare, ossia quel prurito ed irritazione intorno alle gengive, lo stesso prova l'anima che inizia a mettere le ali, ribolle e sente irritazioni mentre sta mettendo le ali. E quando dunque guarda la bellezza di un ragazzo, riceve le parti che ne procedono e fluiscono, e che dunque per questo sono dette flusso d'amore, l'anima viene irrigata e si riscalda e si riprende dal dolore e si allieta.
In conseguenza della mescolanza del flusso e dell'inaridimento del flusso, l'anima si trova in uno stato di grande turbamento per la stranezza di ciò che sente, e trovandosi senza una via d'uscita delira, essendo presa dalla mania, e non riesce a dormire di notte, né di giorno riesce a riposare da qualche parte, ma spinta dalla brama corre là dove pensa di poter vedere colui che possiede la bellezza. E dopo che ha visto, immaginate il rincorrere dell'innamorato, l'innamorata, e l'aspetta l'appuntamento, e questa non arriva, questa non giunge, e finalmente l'ha visto, si sciolgono i condotti che prima si erano ostruiti, e ripreso respiro cessa di avere punture e travagli, e allora gode nel momento presente, cioè nel tempo, di un piacere dolcissimo, cioè ha la percezione di quel piacere ideale nel quale sta la bellezza. Ecco, questi sono i punti chiave del percorso di Platone. Spero di essere riuscito a farvi intuire quanto di questo è filtrato lungo 2,5 millenni fino a oggi, quanto ha saputo indagare nella psiche dell'individuo e di esprimere con immagini anche molto potenti la forza dell'innamoramento che si accompagna alla bellezza. Dall'epoca di Platone a oggi, vero, verità, autenticità, bellezza, conoscenza, bontà stanno insieme, perché sono congiunte dalla tensione che porta attraverso l'esperienza amorosa a raggiungere la perfezione. Tutti sappiamo che è solo istantanea la esperienza estrema del piacere affettivo e dell'amore, così pure solamente rare volte siamo davvero convinti di aver davanti a noi qualcosa di bellissimo, di soddisfacente. È perché siamo creature umane. E queste creature umane devono lentamente avvicinarsi ed abituarsi all'idea del bello. Ed è a questo punto, chiudo, che Platone riscatta e si riscatta anche rispetto alla critica che aveva mosso all'artista, dicendo che per apprezzare il bello, per innamorarsi davvero, per apprezzare la verità e la bontà, occorre essere educati. C'è un processo di apprendimento educativo. Questo processo di apprendimento educativo è fondamentale. Se non si è educati, non si impara che cos'è la bontà, non si conosce la verità, non si ha la più pallida idea di che cosa sia la bellezza. Chi non è educato non conosce la bellezza e non sarà buono. Sì.